Shalom a tutti ed eccoci qui pronti per partire con una nuova lezione sulla parasha di Matot, Mas'ei. Matot vuol dire tribù, ovvero le varie tribù del popolo ebraico. Mas'ei vuol dire tappe. Nella parasha di Mas'ei vengono elencate le 42 tappe che Bene Israel hanno passato durante il viaggio nel deserto per 40 anni. 42 tappe in 40 anni. Anche se uno potrebbe chiedersi, ma com'è possibile, ogni anno devono spostarsi, tappe, non tappe? La vera risposta è che per la maggioranza degli anni non si sono spostati. Infatti nel primo anno ne fanno 14 di tappe, nell'ultimo anno ne fanno 8, praticamente in tutti i 38 anni ne hanno fatte tipo una ventina di tappe, neanche. Per cui non era così grave. Adesso, la parasha di Matot inizia con le leggi relative ai giuramenti, ai voti. E il pasuk inizia dicendo così. Ze ha-davar, questa è la regola, ashetziva Hashem, che Hashem ha ordinato. Cosa vuol dire Ze Hadavar? Allora, noi sappiamo che c'è un voto e c'è un'offerta. Cos'è la differenza tra un voto e un'offerta? Un voto, quando uno dice io mi impegno di dare questa mucca al santuario, di fare questo sacrificio. Sono io che mi sono impegnato di dare questa mucca. Se muore la mucca, ne devo dare un'altra. Invece l'offerta si chiama Hareize, ovvero non io mi impegno a dare una mucca, ma questa mucca viene offerta, sacrificata sul santuario. Se muore la mucca, lui non è più obbligato di portarne un'altra. Quando c'è scritto, quando si dice Ze, vuol dire una cosa, si tratta di una persona che dà un'offerta specifica, che se quella cosa lì si rovina, si perde, muore la mucca, non deve più darla. Invece l'offerta di Neder, di un voto, quando uno non dice questo è dedicato al santuario, ma uno dice io mi impegno a dare una mucca al santuario, per cui se quella muore, qualsiasi cosa succede, l'impegno è sulla persona, non è sull'oggetto. Adesso, quale dei due è meglio? Quando uno dice, mi impegno io di dare una mucca, o questa mia mucca la dedico al santuario? Dicono i commentatori, secondo voi quale è meglio tra i due? Se una persona dice, io mi impegno di dare un'offerta, se questa offerta io mi impegno di dare la mia mucca al santuario, se la mucca muore deve dare un'altra, perché l'impegno è sulla persona. Se invece uno dice, io mi impegno di dare, io voglio dare questa mia mucca al santuario, se muore la mucca lui non deve portare un altro sacrificio, perché l'obbligo è sull'oggetto, non sulla persona. Questo dice la Talmud, questa è la differenza tra Neder e Nedavah. Neder è un voto sulla persona, Nedava è un voto, un impegno sull'oggetto. Adesso, cosa preferisce Dio? Allora, qua ci scrivono sulla chat, l'impegno sulla persona, uno potrebbe dire, che è più severo, è più forte. La verità è che Hashem preferisce quando uno dice questo oggetto appartenga al santuario, piuttosto che dice io mi impegno, perché? Uno dice io mi impegno di dare una mucca, non la mia mucca, questa mucca, ma io mi impegno di dare una mucca. Questa mucca succede qualcosa, si perde, muore, e lui forse non ne ha un'altra. Lui ha l'obbligo di trovarne un'altra, ma lui non ha i soldi forse. Per cui Dio preferisce quando uno fa un voto sull'oggetto e non su se stesso. In modo che quell'oggetto che sicuramente lui ha, non rischia di dover trovarsi nei guai per l'offerta che lui ha fatto. Dice la Torah, quando uno farà un'offerta, è meglio che lo faccia sotto forma di oggetto e non sulla persona. Ecco perché c'è scritto nella Torah, c'è scritto Zeh Davar, questo è l'oggetto che Dio vuole, Zeh vuol dire l'oggetto, questo vuol dire, si riferisce sull'oggetto il voto, non sulla persona. E poi continua il verso e dice, Ishki Dor Neder, se proprio una persona vuol fare un voto non solo sull'oggetto, allora deve fare attenzione di non profanare la sua parola e di mantenerla. È meglio che uno lo fa sull'oggetto, così è sicuro di non sbagliare, di non fare un passo più lungo della sua gamba. Se per caso lo fa su se stesso, allora dice il pasuk lo yachad varo, deve fare attenzione di non profanare quello che lui ha detto. Quando una persona prende degli impegni che vanno ad aggiungersi agli impegni che la Torah già gli ha dato, deve fare attenzione di fare questo solamente per un fin di bene, deve fare questo solamente per scopi divini e non per interessi personali. Non per farsi vedere davanti agli uomini. Una persona che invece di spendere 300 euro, per esempio, per comprare un paio di tefillin, che è il minimo per costo per comprare un buon paio di tefillin, lui ne spende 1500 e prende il top dei top di tutte le scatole, la pergamena, prende uno scriba che prima di scrivere il nome di Dio va a fare il mikvah ogni giorno e poi fa kavanah di cabalistica, eccetera. Poi dice, sapete quanto io ho speso per il mio tefillin? 1500 euro, io ho speso una fortuna. Uno dice, sapete quanto ho speso per il mio etrog, per il mio... Alcuni, ci sono le battaglie per chi spende di più su un cedro, quando arriva a Sukkot. Allora uno lo fa e poi lo va a raccontare alle persone. Questo non è molto corretto, questo non è molto etico. Che senso ha andare poi a raccontarlo? Dice la Torah, Ishki Dor Neder, quando un uomo farà un voto, l'Hashem per Dio. Se vuoi fare un voto, vuoi fare una cosa in più, lo devi fare solo per Dio e non per interessi personali. Non per soddisfare il tuo ego, che tutti parlano di te, ah, bravo. Vediamo un attimo di parlare oggi a proposito dei voti e racconteremo un po' di racconti, un po' di storie, un po' di parabole. Dice il Midrash, Bemidbar Rabba, a Kodosh Baruch Hu, il Dio Padre Eterno ha detto a Israele, non pensate che vi è permesso di giurare in mio nome. Anche sulla verità, su una cosa vera, uno deve evitare di giurare in nome di Hashem. Ad eccezione di uno che ha tanti attributi, che ha paura di Dio, che lui è un grande servitore di Dio, che lui è un grande studioso della Torah, che lui eccetera eccetera, tanti pregi, allora lui può giurare il nome di Dio. Ma una persona normale è meglio che non giuri il nome di Dio. Perché? Perché se lui giura il nome di Dio, poi dopo forse lui non lo mantiene l'impegno e risulta che il giuramento che ha messo in ballo Dio per una cosa che non è stata mai avverata. Dicono i commentatori, questo si può interpretare secondo questo racconto. Due vicini, poveri, uno fa il tagliatore di legna, l'altro fa il truffatore. Questo aveva delle figlie da sposare e l'altro aveva delle figlie da sposare. Quando sono arrivate le figlie del tagliatore di legna al momento di sposarsi, loro padre gli ha fatto matrimonio, come si deve, ha sposate, comprato i vestiti, ha avuto tutte le necessità. Il ladro non aveva mai un centesimo e quando doveva sposare sue figlie non aveva mai i soldi, non riusciva a sposarle e non riuscivano queste qui che perdevano i matrimoni, problemi e problemi. Un giorno il vicino ladro va dal vicino, l'altro suo vicino, sempre povero come lui, ma tagliatore di legno. Dice, ma senti un po', come hai fatto a sposare tue figlie, a dargli una dote, quando io sono povero come te, peggio, oppure, anzi meglio di te, che io ogni tanto faccio qualche bella rapina, e tu che vai a tagliare la legna, come hai fatto a raccogliere soldi, a sposare tue figlie? Dici, io ho un segreto. Cioè, raccontami, quale tipo di investimento finanziario hai fatto? Dici, no, nessun tipo di investimento. Io, ogni volta che mi lascio una figlia, prendo una scatola, la chiudo, prendo la chiave di questa scatola, il lucchetto, rompo tutto, l'ho chiuso, l'ho ferro, che è intoccabile, e ogni giorno metto una moneta per questa bambina che è nata. Giorno dopo giorno metto una bambina, metto un'altra moneta, eccetera, eccetera. E non lo apro mai. Quando arriva il giorno che devono sposarsi, a furia di mettere tante monetine, sono riuscito a raccolgo una cifra degna per poterle sposare. E così, pur facendo il tagliatore di legna, io mi posso accontentare di quella poco piccola monetina. Poi mi sono creato io da solo questa armadietto, questa piccola scatola, e così io lo metto, ogni giorno ci metto la monetina e sono sistemato. Quando arrivano al matrimonio sono sicuro di essere sistemati. Come sappiamo, il famoso detto che dice che tante monetine, tante gocce formano il mare. E dice il tagliatore di legna, fai anche tu la stessa cosa. Fai una scatola, fai il tagliatore di legna, metti una monetina ogni giorno e vedrai che quando si sposeranno tue figlie ci sarà un bel gruzzoletto per poterle sposare. E dice il ladro, dice no, purtroppo con me non funziona questo sistema. Dice perché? Dice, senti, io, il mio mestiere è scassinare le cassaforti, entrare nelle banche, rubare i soldi. Figurati se io non, dopo 10 minuti ho già, quando io avrò bisogno di qualche vizio, comprarmi qualcosa da bere, sigaretto, che ne so che cosa, io cosa mi ci metto 2 minuti a aprire la scatola e tirare fuori i soldi. Questo va bene per uno come te, che una volta che hai chiuso la scatola deve spaccarla per tirare fuori i soldi. Ma uno come me, se apro le cassaforti più grandi, figuriamoci, ci metto un attimo a aprirla. Ebbene, questa parabola viene data a proposito del fatto che la Torah ci dice che se uno vuole giurare a nome di Dio, deve avere timore di Dio, deve essere attaccato a Dio, deve essere una persona che studia la Torah, eccetera, 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 poi potrà giurare il nome di Dio. Perché? Perché una persona che non è molto osservante, che non osserva lo Shabbat, gli si dice, senti un attimo, vieni qua, tu non osservi lo Shabbat, non osservi la Kashrut, per quale presupposto tu pensi di poter osservare questo voto che tu ti sei fatto a te stesso? Se l'impegno che Dio ti ha messo, che è molto più grande perché ci ha dato Dio, tu non riesci a mantenere, figuriamoci quello piccolo che tu ti sei preso su te stesso, che ti sei aggiunto. Praticamente, come dicevamo prima, se io apro le grandi cassaforti, a maggior ragione una piccola cassaforte, una piccola scatoletta, ci metto un attimo a aprirla, allora non posso io permettermi di fare una cosa del genere per mia figlia, perché so che la aprirò appena avrò la necessità e così tutto quello che ho commesso da parte sparisce. Però, dice la Torah, se tu vuoi giurare il nome di Hashem, deve essere uno che vive la Torah, che vive e osserva. Dopo che tu hai tutti gli attributi, allora puoi permetterti il lusso di giurare il nome di Dio e sperare di non fare un giuramento falso. Ma uno che le piccoli lucchetti che Dio ci ha messo, cioè i grandi lucchetti che Dio ci ha messo, perché sono lucchetti che Dio ci ha messo, sono molto grandi, noi li scassiniamo, figuriamoci i piccoli lucchetti che noi ci mettiamo su noi stessi, figuriamoci se noi non li apriamo, non li scassiniamo, non c'è senso. Questo dice la Torah, se tu vuoi giurare, già non dovresti mai giurare. Se già lo devi fare, è meglio che lo fai sull'oggetto e non sulla persona. Se già lo devi fare sulla cosa, comunque ricordati questo fatto qui, che, come ci insegna qui il Talmud, la Torah di quella parcella di questa settimana, che uno deve avere timore di Hashem, uno deve essere attaccato ad Hashem, uno deve sapere che se uno apre i grandi lucchetti, sicuramente ne prenderà anche uno piccolo, che lui stesso si è fatto. Dice il verso, un uomo quando farà un voto per Dio, o un giuramento per evitare qualcosa, Lo yachel devaro, non deve profanare la sua parola, che chol hayotze mi pivia se, esattamente quello che è uscito dalla sua bocca, lui deve mantenere. Sappiamo che per guarire da una difficile malattia bisogna avere un dottore che è all'altezza, che capisce la radice del problema, della malattia. E se c'è una malattia talmente forte che bisogna andare a cercare un altro esperto più grande ancora, vuol dire che la malattia è ancora più grave. E se bisognerà trovare ancora un altro dottore migliore in un altro paese, si capisce che è ancora più pericolosa, ancora più grande la malattia. E così via. Più si gira, più si cerca, più un altro dottore, più vuol dire che è seria, più problematica, più... Viene spiegato nei libri di etica che se i voti sono vietati, quando uno fa un voto di non, diciamo, bere la Coca-Cola, perché lui è anti-americano, allora lui è un sinistroide, allora lui non vuole avere cose americane. Allora, cosa succede? Allora lui si vieta questa cosa qua su se stesso. La Torah non gliel'ha vietato. La Torah ha detto no, tu puoi fare quello che vuoi. Ma lui dice no, io non voglio berla. Allora, siccome questo divieto non viene dalla Torah, ma viene da se stesso, allora lo yachel devarò, dice la Torah, attenzione, non deve profanare l'impegno qualcuno ha detto dalla sua bocca. Perché, attenzione, basta che una persona dice che io non voglio fare questo, è già un voto. Vuoi venire in pizzeria? Uno dice no, non vengo in pizzeria. È già un voto, già come sta facendo, ogni parola che esce dalla bocca è come un voto. Oppure uno dice stasera ci vediamo al cinema, poi quello lì va al cinema, lui non ci va, e questo è come un voto, perché lui ha detto io farò, ci vediamo al cinema. Quando uno dice una cosa e questa cosa esce fuori dalla sua bocca e non dalla sua mente, come esce dalla bocca è diventato un voto. Viene spiegato? Che è vero che se uno ha fatto un voto può andare a scioglierlo da un rabbino, da un beddin per l'esattezza, meglio, da tre rabbini. Quando un rabbino deve sciogliere un voto, allora il voto si annulla, è come se non ci fosse mai stato, perché lui gli dice, senti, tu hai fatto un voto che vuoi nuotare fino in America, tra l'Europa e l'America. Bene, hai fatto questo voto. Però se tu avessi saputo che non è un'impresa che tu puoi arrivarci con le tue forze, ci avresti rinunciato? Cioè, avresti fatto lo stesso il voto? Dici, no, se l'avessi saputo non l'avrei fatto. Allora i rabbini devono trovare un appiglio per slegare il voto, e così il voto si annulla. Dice il Talmud, Shabbat 32, a causa dei voti non mantenuti, i bambini muoiono, purtroppo. C'è una cosa talmente grave, come non è che si immagina quanto è pericoloso che uno fa dei voti, dice facciamo così, poi facciamo così, è bello, facciamo così, poi cambia idea, non fa. Classico alla romana, ci vediamo, ci vediamo, e poi dopo ti danno il bidone. Questo è un voto non mantenuto, e questo è molto pericoloso. Allora, a questo punto ci rendiamo conto quanto è importante il voto falso, fino al punto che Rosh Hashanah, prima che arriva il giorno del giudizio e il giorno del pentimento, noi facciamo il scioglimento dei voti, perché noi non possiamo permetterci di arrivare lì, davanti al Padre Eterno, davanti al giudizio, con dei voti non mantenuti, e diciamo, eccoci qua Padre Eterno, dacci un buon giudizio. Ma come un buon giudizio? Deficiente, hai fatto dei voti e così non li hai mantenuti, vieni anche a chiedermi un buon giudizio? Fai prima a scioglierli i voti. Allora, regolarmente, ogni vigilia dello Shoshana, noi ci piazziamo davanti a un tribunale terrestre e diciamo, per favore, scioglietemi i miei voti. E il tribunale dice, così come noi abbiamo sciolto il voto qua giù, nel tribunale in basso, così anche verrà sciolto nel tribunale in alto. Adesso, se vediamo che questo peccato, questo discorso del voto che non viene mantenuto è talmente grave, fino al punto che anche i bambini può anche riflettersi non solo sulla persona ma anche sui suoi figli, ci rendiamo conto che è molto molto grave questo peccato, la gravità e la pericolosità. Questo ci fa capire che cosa? Questo ci fa capire che più è grave le conseguenze, più il peccato è radicato, è pericoloso, è difficile da evitare. Per cui cosa impariamo? Impariamo da questo una cosa importante, che il peccato dei voti sono molto profondi, molto, hanno delle radici molto profonde e portano, il loro peccato è molto grave. C'è un commento che dice così, bellissimo commento, che non si può non dire. Il verso dice, lo yachel devarò, colui che farà un voto o un giuramento, lo yachel devarò, non deve profanare il suo voto, poiché, che chol hayotze mi piviase, poiché deve, tutto ciò che è uscito dalla sua bocca deve essere osservato alla lettera. C'è un famoso commento che dicono Mefarshim, che dicono così. Se una persona fa attenzione alla sua bocca e non fa uscire dalla sua bocca cose che non devono uscire, oppure lui non fa dei giuramenti, dei voti che lui non mantiene, lo yachel dvaro, lui non profana le sue parole, allora che chola yotzemi piviase, allora tutto ciò che uscirà dalla sua bocca verrà, si avvererà. Una persona che la sua bocca è santa e non fa dei voti falsi, questo fa sì che la sua bocca, quando fa una benedizione su qualcuno, quando fa una preghiera per qualcuno, quando questa bocca dice una cosa su qualcuno, quella cosa si avvera, perché così come lui non mai fa uscire dalla sua bocca una cosa che poi lui non fa, Hashem dice, per merito di questo, quando tu farai uscire dalla tua bocca una benedizione, allora io la faccio avverare, perché tu sei uno che quello che fa uscire dalla tua bocca lo mantiene, anch'io lo manterrò. E così noi potremmo leggere il Pasuk sotto un'altra ottica. Non profanare la tua bocca, la tua parola, e perciò tutto ciò che uscirà dalla tua bocca si avvererà. Non come abbiamo interpretato prima, non profanare, tutto ciò che esce dalla tua bocca lo devi mantenere. No, non profanare, e perciò tutto ciò che uscirà dalla tua bocca, Yase, succederà così. C'è un commento molto simile a questo, non ve lo dico neanche, però vi voglio raccontare un famoso racconto di Rabbi Israel Abuchatzira, il famoso Baba Sali, che lui abitava a Netivot, è venuto dal Marocco, un grandissimo studioso, e tante, tantissime persone andavano da lui a chiedere delle benedizioni. Una volta, il grande Baba Sali, lui stava andando con suo genero David Yehudayov, nell'anno 1966, per esattezza. Stavano andando a Ashdod, sono andati a trovare una persona molto vecchia, gli ha detto Baba Sal, il grande tzaddik Abuchatzira, dice al suo genero, chiedi una brachà da questo vecchio. Quando sono usciti da lì, gli ha chiesto al genero, dice, scusami, caro suocero, ma che cosa ha di particolare questo vecchio, chiede una benedizione proprio a lui? Gli dice, guarda questo vecchio, vedi, ti sembra un vecchio così di 70 anni, 80 anni? Sappi che questo vecchio ha la bellezza di 113 anni e tu non gli dai neanche 80 anni questo vecchio. E sai perché? Esattamente 100 anni fa, quando lui aveva 13 anni, il mio nonno, il famoso Rabbi Yaakov Abuchatzira, sono famosi Abuchatzira, sono tutti famiglie di grandi rabbini, di grandi tzaddikim, ha chiesto a questa persona che tu hai visto, ha chiesto una benedizione, gli ha chiesto di completare un minyan, di venire a completare un minyan. E lui è venuto, senza esitare. Allora mio nonno, il grande Rabbi Yaakov Abuchatzira, gli ha dato una benedizione che lui sarà forte, che lui sarà sano fino a 120 anni. Sapete che in ebraico si dice fino a 120 anni? Dice, vedi? a 113 anni è forte, è sano, è lucido. E sai perché? Perché grazie alla bracha che lui ha ricevuto, grazie a questo, lui adesso ha 100 anni più di quanti ne aveva quando lui ha ricevuto questa benedizione, per insegnarti che uno che fa la volontà di Hashem, che uno che fa attenzione e non fa uscire dalla sua bocca cose sbagliate, quando lui dà una benedizione a qualcuno, questo sia vero. Questo è la Biakova Buchazira, mai dalla sua bocca è uscita una cosa sbagliata, automaticamente che Chol Hayotzemi Piviasse, tutto ciò che uscirà dalla sua bocca, verrà anche avverato. Così come lui non trasgredisce quello che prende impegno, così Hashem non fa in modo che non venga trasgredito quello che lui prende come impegno, quando lui fa una benedizione o una preghiera per qualcuno. Ma ci sono molti modi di uno che uno rischia di fare un voto senza neanche accorgersene. E per questa ragione uno è una buona abitudine sempre dire: ci vediamo verso le 5, tra le 5 e le 6, alle 5 circa. E poi è un buon anche usanza dire sempre circa. E poi anche sempre dire blineder. Perché se uno dice ci vediamo alle 5, blineder, vuol dire senza voto, 5 senza voto, 5 è approssimativo. Infatti ogni volta io che prendo un impegno dico blineder, 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 perché se no diventa un voto e diventa un problema. E quelli che pensano che dire vedersi alle 5 non vuol dire alle 5, anche senza dire circa, più o meno, verso, tra le 5, ma dire alle 5 vuol dire alle 5, 5 un minuto non è neanche le 5. Per cui è sempre meglio dire blineder per evitare questo problema. Ed è una cosa molto ricorrente che bisogna fare molta attenzione, cari amici. Domande in merito di questo? Continuiamo. Tra i vari commenti spicca uno interessante che dice che questo verso si riferisce anche al Talmud Nidda, pagina 30, che dice che quando la persona si trova nella pancia della madre e lui durante i 9 mesi di gravidanza studia tutta la Torah dalla mattina alla sera, lo si fa giurare nel momento che lui è durante la gravidanza, lo si fa giurare la persona e gli si dice: mi raccomando, tu dovrai diventare un tzaddik e non dovrai diventare un rasha, dovrai diventare un giusto e non dovrai diventare un cattivo, un malvagio. E questo dice il pasuk: un uomo quando dovrà fare un voto per Hashem e lui fa un giuramento che lui osserverà i precetti della Torah, allora deve ricordarsi che lui ha giurato di osservare tutti i precetti. Allora lo Yacheldvaro non profani il suo impegno che ha preso quando lui era nella pancia, bensì che chola yatsemi pivi a sé, tutto ciò che lui ha preso, deciso di osservare, di fare, deve mantenerlo. Adesso vi racconteremo un po' di storie a questo proposito. Il Talmud racconta quando è arrivato il momento di Rabbi Yeshua ben Levi di lasciare questo mondo, è venuto da lui l'angelo della morte con il suo coltello in mano pronto per sgozzarlo, ovviamente in forma spirituale. Allora Rabbi Yeshua, che era molto furbo, intelligente, gli dice: senti un attimo, solo qua, io sto per morire. Un'ultima richiesta, siccome i grandi maestri parlavano con gli angeli, allora gli dice: senti, io avrei una richiesta, prima che tu mi uccidi, fammi vedere dove è il mio posto in paradiso. Dice: va bene, ti faccio vedere, vieni. E così l'angelo della morte lo porta, gli fa vedere: guarda qui, c'è una poltrona molto bella, sei molto comodo, il tuo posto è molto importante, vicino a grandi maestri, vicino a Moshe Rabbeinu, sei stato un grandissimo maestro. E a un certo punto gli dice Rabbi Yeshua di fargli vedere il suo coltello, che lui ha paura del coltello, che è così affilato, di farsi male. Allora questo qua gli fa vedere il coltello, dice: ah, va bene, lo guarda. Quando sono arrivati al Gan Eden, allora l'angelo della morte fa vedere il suo posto di Rabbi Yeshua, dove sarà il suo posto ben Levi in Gan Eden. Cosa ha fatto Rabbi Yeshua? è scattato dentro il Gan Eden, ancora da vivo. E cosa è successo? L'angelo della morte l'ha preso dal suo abito, dal suo mantello, e ha provato a tenerlo. Allora la Bishop Bellevi ha fatto un giuramento che lui non uscirà mai da Gan Eden. Dice: io giuro che non uscirò mai di qua. E l'angelo della morte non poteva più causare che la Bishop Bellevi facesse una trasgressione e non mantenesse il suo impegno, il suo giuramento. Allora c'è stata una grande scossa. Ha detto Dio in cielo: un attimo, controlliamo se Yeshua ben Levi nella sua vita si è mai pentito di un giuramento che ha fatto, hai mai trasgredito un giuramento fatto, vediamo se lui l'ha fatto. Se lui nella vita ha trasgredito dei giuramenti che aveva fatto, allora anche adesso li faremo, diciamo, trasgredire. Ma se lui non ha mai trasgredito niente, allora lo lasciamo in Gan Eden, perché non è giusto che noi lo facciamo trasgredire un voto. Hanno controllato le sue azioni, hanno chiesto a chiunque tu conosci Yeshua ben Levi, ha mai detto una bugia, una mezza bugia, eccetera. E lui risponde. E rispondono gli angeli, dicono a Dio: la Yeshua ben Levi non ha mai fatto un giuramento falso. Perciò merita che lui non debba fare un altro giuramento falso e merita che lui rimanga in Gan Eden. E così la Bishop Bellevi è rimasto in Gan Eden, non è mai uscito, e ha fatto un bel trucco, si è preso il coltello dell'angelo della morte, tutto ovviamente una forma allusiva, perché cos'è il coltello, l'angelo della morte, e lui ci è andato e ci è rimasto. Non ha dovuto passare dal purgatorio, perché? Perché lui non aveva mai fatto un voto falso. E hanno detto: se è così, ti permettiamo che questo voto si mantenga. E qui vi voglio far raccontare un'altra storia a proposito dei voti, molto molto bella, famosa storia, che manderò anche nel mio commento settimanale via email. Ci racconta di una ragazza non sposata, tornava a casa sua. All'improvviso non si accorge che c'è un pozzo, cade dentro il pozzo e non riesce a uscirne fuori da sola. Per favore, salvatemi, per favore. Passa un ragazzo, un bel ragazzo, sente le voci. Dice: ma un attimo solo, cosa è successo? Perché sei lì? Sono caduta, sono disperata, come faccio a uscire fuori? Questo ragazzo vede una bella ragazza, così dice: senti, io ti faccio uscire dal pozzo a una condizione, che tu mi sposi. Dice: qualsiasi cosa vuoi, io sono disposto, basta che mi salvi la vita. E questo la fa uscire dal pozzo. Allora loro si dicono uno con l'altro: ma scusaci, chi è che garantisce, chi è che testimonia che noi dobbiamo sposarci? Si guardano intorno, vedono il pozzo, vedono un ratto che era lì vicino. Allora dicono: questo ratto e questo pozzo saranno testimoni che noi manterremo il nostro giuramento, voto che abbiamo preso. Così passa un po' di tempo, la ragazza rimane fedele, non sposa nessuno, e è lì che aspetta. Il ragazzo, come sempre gli uomini furbacchioni, allora si trova una bella ragazza, la sposa, ha un figlio. Un giorno questo figlio viene un ratto e lo morsica e lo uccide. Ma guarda un po', che strano. Tutti scandalo, che strano, tragedia. Passa un po' ancora, lui, sua moglie partorisce un secondo figlio, e questo secondo figlio va nei campi, tac, cade in un pozzo e muore anche lui. La moglie chiama il marito e dice: senti un po', qua c'è qualcosa che non quadra. Uno da un ratto, l'altro da un pozzo. Cosa sono questo ratto e pozzo? Perché ormai sono morti i nostri propri due figli. Questo si ricorda il giuramento che aveva fatto quella ragazza. Dice: senti, forse c'è un problema, io ho fatto un giuramento, forse ho sbagliato, forse qua, forse là. Gli dice a sua moglie, senti, se tu hai giurato di sposare quella ragazza, vai avanti, perché noi insieme non combineremo mai niente. E questo lo divorzia, va a sposare quella ragazza che lo stava aspettando, e ha dei figli da lei, e così lui riacquisisce quella promessa che lui aveva fatto di sposare quella ragazza. Per cui una promessa è pericolosa, anche se passano tanti anni. Uno dice io sposerò questo, io sposerò quello, io faccio quello, uno promette, fanno una cosa, molto pericolosa. Fare sempre attenzione di non fare promesse fasulle. Quando una persona dice una cosa con la sua bocca, deve fare attenzione perché quella cosa lì si realizza. E quando una persona dice anche una cosa negativa, c'è il rischio che quella cosa negativa diventa realtà. Per cui una persona quando prega, quando una persona invoca la parola di Dio, deve fare sempre attenzione di dire le cose in maniera chiara e giusta e che non si fraintenda. Si racconta la famosa storia di una persona che andava per la strada ed era una persona anziana, faceva fatica, dice, Hashem ti prego mandami un asino, ti prego. Allora, questo qua invece di dire un asino per cavalcare, ci danno un asino. All'improvviso arriva un generale romano e dice, senti, io qua, il mio asino ha partorito, ha fatto un piccolo asinello e questo non riesce a camminare abbastanza bene. Allora, adesso tu sai cosa fai? Tu adesso te lo carichi sulle spalle e me lo porti a casa. Questo qua dice, no, ma stai scherzando, io non riesco a stare in piedi a malapena. Come faccio a caricarlo sulle spalle? Dice, mi spiace, adesso me lo porti. E poi si è accorto che la preghiera che aveva fatto era sbagliata. Invece di dire un asino per cavalcare, in modo che mi può accompagnare a casa, eccetera, no? Dice, un asino per cavalcare. Ma chi cavalca chi? L'asino l'uomo o l'uomo l'asino? Se uno non specifica. Non si sa mai cos'è il vero senso. Per questo viene spiegato che bisogna sempre specificare le cose in maniera molto chiara e dire con un senso, in modo che una cosa detta male, anche involontariamente, causa del male e dei danni. Si racconta di una persona che era molto ingenua e che lui non sapeva il significato della preghiera. Lui andava al tempio, era molto ricco, aveva tanti figli, tutti i suoi figli stavano le venerdì sera vicino a lui, gli dava una benedizione e lui non sapeva cos'era il significato di un verso della preghiera, però molto, molto interessante, gli piaceva questo verso. Allora, lui ogni volta quando lui benediva i suoi figli, diceva, ma che benedizione faccio per i miei figli? Io gli faccio la benedizione di quello che sento al Tempio. Cosa sentiva al Tempio? Al Tempio la mattina si fanno i sacrifici. Alla fine dei paragrafi dei sacrifici si diceva, questi e questi verranno bruciati sull'altare. E lui aveva un estrafim bevet adeshem. E lui ogni venerdì sera diceva, queste e questi verranno bruciate sull'altare. Queste e questi verranno bruciate sull'altare. Ogni volta diceva questa benedizione. Lui pensava che era una benedizione, la sentiva in sinagoga, la preghiera. Un giorno arriva da lui un ospite, un grande rabbino, e vede che lui mette la mano sui suoi figli e dice, queste e questi saranno bruciate sull'altare. Il rabbino diceva, scusami, ma ti rendi conto di cosa stai facendo, cosa stai dicendo? Tu li stai maledicendo i tuoi figli. Ah, questo che dice, no, non lo sapevo, ah, scusami, ah, non lo sapevo, eccetera, eccetera. Allora, questo qua pensa di aver sbagliato, si pensa, dice, com'è possibile che io ogni volta invece di benedire li maledivo, dicevo questo, quello, quell'altro. Sono arrivati nel sogno della persona. E gli hanno detto, guarda, il merito delle tue preghiere era talmente alto che era indifferente quel che tu gli dicevi, quel che tu facevi, quel che tu intendevi. Siccome la tua intenzione era giusta, Hashem già mette a posto le tue parole e i tuoi il senso giusto. E sappiamo che una parola può essere trasformata da male in bene. La parola noga vuol dire problemi, può essere oneg, piacere. E così, tante parole, Tara vuol dire dolore, ma se noi guardiamo la parola, Zohar vuol dire luce, che è il contrario. E così tutte le parole, tutti i concetti. Allora, cosa impariamo da questa storia qui che uno non deve? Allora, il Pasuk dice, lo yachel devaro, non devi profanare la tua parola, dire una cosa sbagliata, come nel caso che abbiamo detto prima, che uno diceva una cosa sbagliata, il malediva invece di benedire, dice, no, lo yachel devaro, che chol yassemi pivi a sé, non dire una cosa sbagliata, non profanare la tua bocca, non contraddire questa persona che lui ha detto una cosa del genere dicendo guarda che sbaglio, no, lascialo dire. Perché? Perché Hashem fa in modo che se tu l'hai detto con fedeltà, con integrità, con vigore, convinzione, che Hashem tutto quello che tu intendevi si avvera, non quello che tu hai detto, ma quello che tu intendevi si avvera. Si racconta a proposito del grande tzaddik Rabbi Leib, chiamato il Sabba di Shpole, il nonno di Shpole, così veniva chiamato, il nonno di Shpole. Tra i suoi chassidim c'erano alcuni che stavano vicino a lui, c'era un chassid che orbitava intorno a lui. Questo molto ricco, grandi affari, però non aveva figli. E ogni volta ti prego, tzaddik, fammi una benedizione, dammi un figlio, non posso, cosa me ne faccio di questo? Senti, gli dice, farò del mio meglio. E così, ogni volta lo benediceva, e ogni volta questo qua farò del mio meglio, la benedizione non si avverava. E un giorno, questo qua un giorno dice, basta, non ne posso più. Ho bisogno di andare da lui e impuntarmi. Non andrà tutto bene, speriamo che andrà tutto bene. No, voglio una certezza. Va da lui, dice, senti, voglio una benedizione. Dice, guarda, sappilo che in questo momento sono molto preso e non posso darti una benedizione. No, io la voglio adesso, io non vado più via. Ogni volta mi rimandi, domani, io adesso me la devo dire, se no non vado via. Allora questo gli dice, no, ma scusami, ma fa finire, ma qua e là. Quando lui ha detto, senti, ho bisogno di un po' di tempo perché ho delle cose molto serie da risolvere, allora subito lui ha capito che forse quello era un momento auspicio dal cielo. Allora subito cosa ha fatto? È andato. E ha detto, io adesso la voglio la mia benedizione, non voglio che ritardare, subito. Questo qua dice, guarda, ti prego, non riesco a dartelo, non sono, fammi, no, adesso la voglio, adesso. Allora, durante questa situazione qui, quando ha visto questa cosa qua, ha giurato il grande rabbino, il Sabba di Spolin, il vecchio saggio di Spolin, ha fatto un giuramento. Senti, tu mi stai disturbando, non ne posso più, adesso io giuro che tu non avrai mai figli in vita tua. Questo Hasid rimane scioccato. Dice, ma cosa gli è successo? Mi ha fatto una maledizione così grande. Allora, forse questo è il mio posto, forse devo andarmene via, poi qua e là, eccetera, eccetera. E così, lui se ne va via. Inizia a viaggiare, va da una parte all'altra, finché arriva nella città di Kuritz. Quando arriva alla città di Kuritz, chiede chi ha bisogno, si informa chi è il rabbino importante, che ha bisogno di essere mantenuto, lui scopre di un grande maestro che si chiamava Rabbi Pinchas. Ancora non era stato rivelato questo Rabbi Pinchas, non si sapeva che era un grande tzaddik. Ma questo Hasid qui si era reso conto che Rabbi Pinchas non era una persona chiunque. Quando il Hasid che aveva lasciato, che non aveva ricevuto la benedizione, arriva da Rabbi Pinchas, che e riconosce subito di essere una persona particolare, allora si rende conto che lui vuole approfittare da lui. Allora il Hasid, che era arrivato lì, si informa come la vita di Rabbi Pinchas, questo è molto povero, e non ha da mangiare, non ha niente per fare la sera di Pesach, e qua e là, e cosa fa lui Rabbi Pinchas? Prende, compra le cose per Pesach, prende, fa questo, fa quell'altro, aiuta, sistema, compra, va, metti i soldi, si deve fare fisicamente come tutto qua. A un certo punto il tzaddik si chiede, ma come mai mia moglie non mi chiede niente soldi per comprare i viveri, come mai tutto tranquillo, come questo, come quello. Allora la moglie dice: guarda, noi abbiamo avuto il merito di avere un ospite importante, questo ospite è qui, qua è lui. Lui mi ha aiutato in tutto, ha comprato tutto, ha fatto tutto lui, ha sistemato, fa una cosa miracolosa. Dice: ah, tu hai fatto tutto questo? Dice: sì. Dice: allora senti una cosa. Allora gli dice: senti, io cosa posso fare per cambiarti quello che tu hai fatto per me? Gli dice: senti, io ti chiedo un grande favore, così così la mia storia. Io ho avuto una brutta maledizione, dall'altro Rebbe Saba di Spoli, è così. Io sono disposto a comprare, a fare, dimmi cosa devo fare per annullare questa maledizione. Allora, cosa succede? Succede che Rabbi Pinchas, lui capisce che qua c'era una cosa in ballo molto severa. Allora lui non sapeva cosa fare, dice: da una parte c'è l'aggiuramento, dall'altra. Cosa fa Rabbi Pinchas? Rabbi Pinchas dice all'ospite: io giuro che se io ho dei meriti in cielo, io giuro che quest'anno tuo figlio, tua moglie avrà un figlio. E così quest'anno, quell'anno stesso lui ha avuto un figlio. E ha raccontato a Rabbi Israel di Rogin questo racconto, e ha detto sopra che Rabbi Pinchas di Korez ha fatto un giuramento, e in cielo c'è stata una grande discussione: quale giuramento bisogna sentire, ascoltare? Quello dell'altro giuramento di Rabbi Saba di Spoglio di non avere figlio, o quello di Rabbi Pinchas di avere figlio? Quale giuramento ha più valore? Allora hanno risposto dal cielo, hanno detto che quello, il giuramento di Saba di Cipoli, deve essere annullato davanti al giuramento di Rabbi Pinchas. Perché? Allora hanno detto in cielo che tutti e due sono dei tzaddikim, tutti e due sono persone molto corrette, molto. Però hanno detto in cielo che Rabbi Pinchas non ha mai fatto un giuramento falso, e anche un giuramento vero non l'aveva mai fatto. Lui meritava che il suo giuramento si avverasse, perché era un giuramento, diciamo, importante. Hanno controllato e hanno trovato che Rabbi Pinchas non ha mai giurato se non in bene. E così il giuramento di Rabbi Pinchas è quello che si è avverato, perché è quello unico giuramento che non aveva altri side effect, che era puro 100% e verdetto 100%. Cosa impariamo da questo? Impariamo da questa storia che non è importante solamente dire le parole in qualsiasi lingua, ma è importante anche dirle in ebraico. E che bisogna dire in maniera esplicita e chiara. E che l'importanza del giuramento, come uno deve fare attenzione, che quello che lui dice sia vera. E per merito del fatto che il secondo rabbino, Rabbi Pinchas, non ha mai fatto un giuramento falso, grazie a questo lui ha potuto fare ha potuto far sì che questa persona avesse dei figli e si avverasse la sua benedizione, il suo giuramento contro la benedizione e il giuramento del precedente rabbino. Conoscete il famoso avvocato di Israele? Si chiama Rabbi Levi Yitzhak di Bardichev. Bardichev è una città in Ucraina. Rabbi Levi Yitzhak è il grande maestro dell'Ucraina, che lui era un grande avvocato, sempre cercava modi come difendere Israele. Ebbene, si racconta che una volta Rabbi Levitsak di Bardichev, lui era un grande mohel, faceva la Milà, circoncisore, e lui aveva l'abitudine di fare la Milà sempre e solo la mattina. Allora lui sempre faceva, subito dopo la preghiera, faceva la Milà, presto la mattina. Una volta lui doveva fare la circoncisione per sua figlia. E arrivato la mattina della mia circoncisione, arrivano tutte le persone, annunciano che alle 9 c'era la circoncisione, eccetera, eccetera, tutti arrivano lì. Il tzaddik, il grande maestro, Rav Levitsky di Berdichev, allora lui sente questa cosa qua, tutti quanti si preparano, lui arriva per fare la circoncisione, e prima della circoncisione dice: sentite, devo andare nella mia camera a sentarmi, per cui aspettatemi qui. E così lui sparisce, e mentre lui va via, passa un'ora, sono 2 ore, 3 ore, 4 ore, e così passa il tempo. E tutti sono lì a aspettare, perché non si fa circoncisione, il padre del bambino un po' stranito, dice: cos'è questa cosa qua, così, all'improvviso, qua e là, non capiscono. Dopo un po', dopo 4 ore, arriva sorridente fuori la Brevisica di Berdichev, e fanno la Milà, e quando si arriva a dare il nome del bambino, prende la Blevitsky il microfono e dice: sentite, il nome del bambino sarà Yehuda Leib. Tutti quanti si stupiscono: ma cos'è questo Yehuda Leib? Come mai è venuto questo in mente? Nessuno osa chiedere. La Blevitsky di Berdichev era un grande maestro, nessuno osa fiatare. Lo chiamano Rabbi Yehuda Leib, li chiamano qua, fanno una circoncisione come ha detto lui, tutto come ha detto lui alla regola. Dopo la sera della circoncisione, arriva, dice: scusami, caro suocero, il suo genero gli dice: non lo capisco, da quale presupposto è nato il tuo comportamento, sei sparito per 4 ore, molti ospitati sono andati via, l'hai chiamato non come volevano chiamarlo noi, eccetera, eccetera, come mai? E ha detto: senti, ti racconterò e ti dirò il perché. Gli dice: guarda, io venendo qua ho visto quel che stava per succedere. Quando sono arrivato qui ho visto una nube molto scura, un grande rumore, e ho capito che qualcosa di grande sta per succedere. Sono scappato subito nella mia tenda per sentire cosa stava per succedere, cosa era successo. E ho sentito che hanno detto dal quarto che dicevano che dicevano dietro il pargot che è morto un grandissimo tzaddik che si chiamava Yehuda Leib della città di Avta, e da quel momento, quando io avevo appena così, sono usciti tanti tzaddikim dal Gan Eden con canti per accogliere questo qui. E allora questo qua sta raccontando, sempre il genero, il suocero racconta il genero: io ho visto tutti questi angeli, io ho visto tutti questi angeli andare verso Gan Eden, e poi qua e là, io non so se posso, eccetera. Allora io sono rimasto un po' scioccato, dice. Quando io ho seguito questi angeli, io ho visto che per seguire questi angeli bisogna passare tramite Genom. E quando è passato tramite Genom, il purgatorio, all'improvviso lui è entrato dentro il Genom. Gli hanno detto: scusami, perché sei andato in Genom? Nell'inferno, in italiano. Gli ha detto: guardate, io testimonio me stesso che io ho osservato la regola non trasgredire. Lo yached varo che chola yotze mi piviase. E ho fatto questa mitzvah, ho fatto anche un'altra mitzvah di pigeon shvuim, ho riscattato le persone che erano prigioniere, eccetera, eccetera. Io ho fatto questo. E questo chi lo sta raccontando? Allora, tutto questo racconto che racconta Rav Levitsky di Berdichev al suo genero. Dice, siccome quando ho visto tutta questa storia, questo grandissimo maestro che stava andando via, eccetera, allora io ho visto che avrebbe avuto grande piacere in cielo che noi lo chiamassimo Rabbi Yehuda Leib. Allora, per questa ragione io ho optato a cambiare il nome della persona, perché in quel momento era appena mancato un grandissimo tzaddik che si chiamava Rabbi Yehuda Leib. E noi sappiamo che quando si chiama una persona con un certo nome, questo che richiama le caratteristiche di quel nome, di quella persona che aveva quel nome. E così conclude il grande maestro, la brevizia di Verdicio. Quando Hashem ha detto, va bene, lasciamolo andare dal Geinom, lasciamolo scendere giù, a questo Rabbi Yehuda Leib, lui che lui è andato in Geinom nell'inferno, però ha detto, lui non deve andare in Geinom, deve andare in Genede. Allora, cosa fa? Ha detto, va bene, siccome io esco fuori dal Geinom, devo portarmi con me un po' di persone. E si è preso con lui 220 persone. Cosa ha fatto Rabbi Yehuda Leib? È andato nel purgatorio, nel Geinom, ha preso non 220, ma ne ha presi 440, il doppio. E poi man mano che passava tirava fuori altre persone, le prendeva fuori, le liberava, eccetera. Allora, il Rabbi di Verdicio dice, quando ho visto la potenza di questo tzaddik, che lui è andato in Geinom per prendere delle, salvare delle, scattare delle anime, e il valore del riscattamento delle anime che lui faceva in questo mondo, per questo gli hanno permesso di riscattare anche nel mondo futuro, e gli hanno dato retta. E tutto quello che è successo, allora io ho capito quanto era importante, allora scusami mio caro genero, ma mi sono permesso di chiamarlo con un altro nome da quello che tu avevi pensato, e la ragione che non sono venuto a fare la circoncisione è perché io stavo assistendo tutto questo, tutta questa storia qua, e questo c'entra col Pasuk, lo yachel vero, che chol hayotze mi piviase, quando una persona è attento a non trasgredire quello che lui fa e a mantenere quello che lui dice, allora tutto quello che lui chiede, quello che lui invoca, viene realizzato dal cielo. E questo, Rabbi Yehuda Leib, lui era uno che non diceva mai giuramenti falsi, mai diceva una cosa, allora siccome lui faceva così, quando lui è entrato nel Gan Eden, gli hanno detto tu meriti di essere salvato perché tu eri uno che non ha mai detto una cosa, e così lui si è salvato. E così il nome del figlio di questo suo nipote va chiamato col nome di questo Yehuda Leib. Ebbene, cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra lezione e abbiamo imparato tante cose relative alla parola, al valore della parola, ai voti e tante cose collaterali a queste. Ricordiamoci sempre che la nostra bocca è una cosa, è lo strumento più importante che abbiamo, ma è anche lo strumento più pericoloso che abbiamo, e se noi non lo controlliamo ci può creare gravi, ma gravissimi danni. Ricordiamoci sempre di fare attenzione, tenere sott'occhio questa bocca, avere una vita pacifica e serena. Amen.